Bene, grazie mille al dottor Ceccarelli. Ecco, io ti avevo introdotto dicendo passiamo dalla teoria alla pratica. Penso sia proprio un bel esempio di Enterprise 2.0. Si fanno tantissimi convegni, poi si scopre che a volte le amministrazioni sono anche più avanti, nel senso non sono solo slide e incontri, ma sono progetti concreti che portano poi del valore. A questo punto passiamo all'altra parte della nostra mattinata, che peraltro è stata proprio anche introdotta dalle ultime slide del dottor Ceccarelli. Per fare partecipazione, per essere parte attiva del dibattito anche sul web, bisogna in primo luogo comprendere ciò che accade e accedere a quell'iceberg di informazioni che sono già oggi disponibili nel web. Per farlo servono strumenti, servono organizzazioni preposte ad un presidio costante. E quindi adesso approfondiamo questo aspetto con un primo intervento fatto da un mio collega che approfondirà il tema della tecnologia e poi con un altro caso concreto e pragmatico su come utilizzare al meglio questo tipo di strumenti. Quindi cedo la parola all'ingegner Lorenzo Gianoli, amministratore delegato di Gemplis.
Buongiorno a tutti. Dunque, oggi parliamo di web sentiment, però prima di parlare di questo raccontiamo un po' come ci si arriva a questo discorso, perché stiamo vivendo un momento molto interessante nel mondo internet, ovvero siamo arrivati ad un punto in cui possiamo separare quella che è l'astrazione che vogliamo fare su contenuti e oggetti rispetto a quella che è l'infrastruttura. Noi siamo abituati a pensare ad internet come qualcosa che è sostanzialmente invariante nel tempo. In realtà, se avessimo a disposizione un omino degli anni 70-80 e gli chiedessimo cos'è internet, ci direbbe che è un oggetto per scambiare dei file, poi è un oggetto per scambiarsi delle mail, è un oggetto per raggiungere delle macchine remote, fare delle operazioni su macchine remote. Quindi noi non ci rendiamo conto, avendoci a che fare tutti i giorni, ma è un oggetto che è in continua evoluzione e non è legato né all'infrastruttura, né alle persone che vi lavorano, né agli oggetti che girano sopra. Ora, oggi siamo arrivati al punto, grazie soprattutto alla capacità di calcolo che abbiamo a disposizione, di poter vedere l'infrastruttura come qualcosa di separato e poter gestire i servizi e gli oggetti in maniera totalmente indipendente. Internet è cresciuta sostanzialmente su due grossi fronti. Il primo è l'interazione fra le persone. Abbiamo avuto degli autorevoli interventi sul social networking. Oggi l'interazione fra le persone è molto forte, è partita dalle mail. La cosa interessante è che le persone su internet, come si diceva prima, sono esattamente quello che sono, quindi parlano assolutamente fuori dai denti, perché a volte sono anche in condizioni di anonimato, vogliono rappresentarsi esattamente come sono o al più come vorrebbero essere, ma anche quello è una rappresentazione fedele. Quindi ogni persona è esattamente ciò che è in certi contesti e dice esattamente ciò che pensa. Quindi c'è una forte base di conoscenza nell'interazione sociale sul web. Dall'altra parte c'è un'infrastruttura che è evoluta sostanzialmente sulla condivisione dell'informazione. Condivisione dell'informazione inizialmente piccola, poi sempre più grande e gestita inizialmente con metodologie di tipo statistico. Ora, chiaramente le metodologie di tipo statistico, quando i volumi sono cresciuti oltre certi valori, hanno palesato dei limiti molto forti. Da qui si è dovuti passare alla creazione di conoscenza dall'informazione. Perché è come se io disponessi di una fantastica biblioteca con 10 milioni di volumi, ma se non so dove trovo Guerra e Pace, se non è scritto in una lingua a me comprensibile e quant'altro, tutta quell'informazione è assolutamente inutile per i miei scopi. Quindi l'importante è che dall'informazione si possa generare della conoscenza. Oggi questo lo possiamo fare come? Non più con metodi statistici, ma con approcci di tipo semantico-ontologici. Cosa significa semantico-ontologici? Beh, diciamo che oggi possiamo spiegare un software, con qualche limite evidentemente, come comprendere una lingua e come fare dei ragionamenti di tipo linguistico su dei contenuti. Però a quel punto il software è sostanzialmente paragonabile ad un bambino che ha imparato una lingua ed ha un'esperienza nulla su qualsiasi contesto. Quindi l'ontologia è il metodo attraverso il quale possiamo spiegare a un software come è fatto un contesto, quindi il metodo attraverso cui gli trasmettiamo dell'esperienza. Ecco, i puristi della filosofia si stracceranno le vesti di fronte all'uso improprio di questo termine, ontologia, che è lo studio dell'essere in quanto tale, però è interessante in questo contesto perché manifesta quello spirito greco antico dello stupore di fronte all'ignoto, quindi la capacità di fornire una visione esperienziale con cui il software può muoversi in un contesto informativo e generare conoscenza. A questo punto, se abbiamo questa capacità, e oggi ce l'abbiamo per sostanzialmente la capacità che abbiamo di disporre di potenze di calcolo molto elevate. 12 anni fa, per dire, c'erano i server molto potenti in ambito scientifico, avevano 100 mega di RAM. Per fare dei calcoli seri bisognava metterne in parallelo decine, centinaia. Oggi un banalissimo PC ha delle potenze molto superiori, quindi riusciamo a coniugare due scale differenti, i tempi piccoli e la mole di informazione molto ampia. Ora, fatto questo, abbiamo la capacità di comprendere. Quindi stiamo replicando sul web quelli che sono i modelli sociali. Se ci pensate, una comunità di persone cerca sostanzialmente di gratificarsi attraverso la conoscenza, di qualsiasi tipo essa sia, e attraverso le relazioni. Quindi interazione tra le persone e capacità di estrarre conoscenza di qualsiasi tipo essa sia. Nel momento in cui riusciamo a gestire questi oggetti come oggetti portatori di, quindi sia l'informazione che le persone, come oggetti portatori di conoscenza, quindi siamo in grado di descrivere la persona come un oggetto, l'informazione come un oggetto e il passo successivo sarebbe un servizio come un oggetto, a questo punto abbiamo quello che viene definito l'ubiquitous web, cioè un grande calderone pieno di oggetti che possono essere persone, informazioni, servizi o dispositivi, perché pensate ad esempio alla grande differenza di scala che c'è ancora tra i PC e le persone che navigano su internet e ad esempio il numero di chip che sono installati sulle automobili, sui telefoni, piuttosto che su altri dispositivi. Nel momento in cui, siccome poi tutti questi dispositivi hanno in questo momento una grossa crescita dal punto di vista delle capacità, pensate anche a tutti questi dispositivi connessi fra loro e quindi portatori di informazioni, capacità di calcolo. Pensate a un'automobile, quante cose può raccontarci sullo stato del traffico, se fosse un oggetto in grado di rappresentarsi dal punto di vista semantico in maniera immediatamente intelligibile da qualsiasi altro sistema. Quindi un oggetto che ha delle caratteristiche di dispositivo, eventualmente ha dietro delle persone, raccoglie delle informazioni ed è in grado di rappresentarsi all'esterno in maniera immediatamente comprensibile agli altri. A questo punto abbiamo veramente un insieme di oggetti che possono comprendersi, parlare e fare delle richieste gli uni con gli altri che siano di servizio oppure di conoscenza. La sentiment analysis è il primo passo verso questo. Cerchiamo di capire cosa le persone dicono, pensano, chi dice e pensa delle cose e come le vuole rappresentare, sfruttando quello che dicevamo prima, quindi il fatto che le persone sono portatrici di conoscenza trasparente sul web, parlano senza problemi, si rappresentano come sono, e dall'altra parte abbiamo la capacità di comprendere con questi modelli semantico-ontologici cosa viene detto, quali sono gli intendimenti, perché possiamo coniugare a questo punto anche le teorie linguistiche più avanzate sui modelli ontologici, quindi possiamo creare sul software l'esperienza di un linguista nel capire gli intendimenti di una persona che sta dicendo delle cose. Quindi fondamentale per andare a capire cosa le persone pensano di un servizio, di un prodotto, e quindi anche a dare una rappresentazione di prodotti, servizi o aziende che sia sostanzialmente reale, perché la andiamo a recuperare da quello che effettivamente viene detto, e quindi non da un mondo informativo che viene sostanzialmente controllato, come ad esempio può essere la stampa. L'immagine di un'azienda, di un prodotto o un servizio sulla stampa è sostanzialmente controllata, quindi viene entro certi limiti evidentemente, ma quando c'è un problema di reputazione sulla grande stampa vuol dire che il problema è enorme. Se il problema è piccolo generalmente non arriva fino alla stampa. Quindi sostanzialmente in questo modo possiamo avere una rappresentazione molto reale di quella che è la percezione dei servizi, dei prodotti, delle aziende, dei brand in generale, e come questa reputazione, questo sentiment si costruisce, si trasmette. Quindi poi possiamo fare delle valutazioni del tipo l'analisi dei bisogni, capire se un servizio corrisponde, va ad assolvere dei bisogni, oppure sto sbagliando completamente il posizionamento del servizio stesso, e quindi mi aiuta a capire e a riposizionare i miei servizi. Ecco, in questo contesto le ontologie, come dicevo, sono fondamentali. Nella sentiment analysis l'ontologia che viene utilizzata è un'ontologia che è basata sulla cosiddetta teoria degli atti linguistici e che aiuta il software a capire qual è l'intendimento della persona che sta parlando, quindi se vuole denunciare, se vuole elogiare. Quindi trasmettiamo al software la capacità di comprendere come un linguista gli intendimenti del parlante.
Bene, grazie Lorenzo. Beh.